File 9. Pagina 105. Capitolo 4. Gli anni di vergogna. Con immensa gioia ritrovai infine la mia famiglia. Dopo i 4 anni che ho appena descritto, festeggiammo insieme il mio ritorno e il mio 22esimo compleanno. Ma ero tornato con il fisico logorato da troppe prove e la mente sconvolta da troppi orrori. Anche all'interno della mia famiglia c'erano stati molti cambiamenti. Tranne il primogenito, tutti i miei fratelli erano già tornati dalla guerra e quasi tutti avevano preso moglie. Uno di loro si era sposato in un ospedale militare tedesco. Era stato fatto prigioniero nella battaglia di Amiens nel 1940, durante l'offensiva lampo dei tedeschi, dopo essere stato gravemente ferito da una pallottola esplosiva. Fu riconosciuto grande invalido di guerra. Un altro mio fratello gli aveva donato più volte il sangue nell'ospedale in cui si trovava, in Renania. Mia sorella era partita nel 1942 con il RAD delle donne alsaziane, che era stato introdotto a distanza di alcuni mesi da quello maschile. In territorio tedesco aveva lavorato prima in una fattoria, dato che gli uomini erano stati chiamati alle armi, e poi in una fabbrica di componenti di precisione, dove venne liberata dalle forze alleate durante la loro avanzata. Alcune sue amiche avevano trascorso mesi interi in gallerie sotterranee al di là del Reno. Per molto tempo dovettero portare occhiali scuri perché i loro occhi non sopportavano più la luce del sole. La moglie di uno dei miei fratelli era stata arrestata, molto probabilmente in seguito a una denuncia, perché aveva permesso a dei partigiani e a degli aviatori alleati di attraversare indisturbati i Vosgi. Assieme al padre e alla sorella fu incarcerata nella prigione di Mulhouse. Fu torturata dalla Gestapo e dovette subire, tra gli altri supplizi, anche quello della vasca. Poi fu internata per 6 mesi nel campo di concentramento di Gaggenau, di là del Reno, e quindi liberata con le altre detenute dalla prima armata francese. Il maggiore dei miei fratelli fu l'ultimo a tornare, 2 settimane dopo di me. Ha una grande passione per la musica, è organista e è stato allievo di Albert Schweitzer. A casa aveva sempre sognato di costituire un quartetto con i fratelli. Quando era stato incarcerato nel campo di Tambov, come prigioniero di guerra, vi aveva organizzato una formazione musicale. In breve, eravamo miracolosamente tutti riuniti. Anch'io ero tornato dall'inferno. Mi era mancata qualunque cosa e avevo patito supplizi enormi. Se fui felice di ritrovare la mia famiglia, che poté festeggiare il ritorno del figlio minore reduce dal massacro d'Europa, un vero sopravvissuto, fu anche assai lieto di ritrovare il mio letto. Avrei voluto dormire per giorni, settimane, mesi, per mettere tra me e le mie ferite un grande vuoto mentale. Ero tornato come un fantasma e tale rimanevo. Non avevo preso coscienza di essere ancora vivo. Incubi mi visitavano la notte, mentre di giorno praticavo il silenzio. Volevo dimenticare tutti i dettagli e tutte le paure di quegli ultimi 4 anni di vita. Ero tornato completamente distrutto da tanti faccia a faccia con la morte e soffrivo nel constatare con quale impotenza avessi dovuto assistere alla morte degli altri. Ero sprofondato in un'immensa tristezza e non provavo alcun desiderio. All'esterno la liberazione, con l'esuberanza che l'aveva accompagnata, aveva reso l'omosessualità più visibile a Mulhouse. Un fenomeno identico era avvenuto in alcuni quartieri di grandi città, come a Saint-Germain-des-Prés a Parigi. Tutti i grandi borghesi omosessuali della mia città stavano facendo rientro. Sembravano non aver sofferto in alcun modo per l'occupazione. Non parlavano di nulla e non facevano dichiarazioni. Non si udiva alcun discorso pubblico su ciò che era accaduto agli omosessuali. Nulla veniva in soccorso al mio mutismo. Decisi di chiudere con quegli incontri furbeschi che erano già ripresi al caffè concerto. Ero indignato con quelle persone perché, anche nel caso in cui non fosse stato chiesto loro esplicitamente, dovevano pur aver constatato la scomparsa di alcuni dei loro conoscenti. Anche se non avevano vissuto dietro il filo spinato di un campo, dovevano pur aver sentito parlare delle retate contro gli omosessuali alsaziani. E se non avevano dovuto assistere al massacro di un qualche loro amico, dovevano almeno aver saputo che in quel territorio annesso al Reich per 4 anni gli omosessuali erano stati indesiderati ed erano stati torturati, espulsi e in alcuni casi anche assassinati. Gli schedari della polizia, aggiornati di anno in anno prima dell'arrivo dei nazisti, e la delazione durante l'occupazione avevano innegabilmente colpito centinaia di noi. Senza dubbio l'Alsazia era stata liberata ed era tornata sotto la giurisdizione della Francia, ma nel frattempo il governo di Pétain, su impulso dell'ammiraglio Darlan, aveva adottato una legge contro gli omosessuali, la prima dopo 150 anni, la prima di fatto dall'Ancien Régime. Alla liberazione il governo di De Gaulle aveva operato una revisione molto approssimativa del codice penale francese. Se le vergognose leggi antisemite erano scomparse, quella contro l'omosessualità era sopravvissuta. Furono necessarie battaglie vigorose perché quella legge nel 1981 cessasse di esistere, dopo quasi 40 anni. Informato dell'esistenza di quella legge, capì che rischiavo, anche solo se avessi parlato, di avere problemi con la giustizia e di essere accusato di apologia di una sessualità contro natura. Quella disposizione di legge spiegava forse il silenzio dei borghesi omosessuali di Mulhouse. Eppure il loro silenzio non mi pareva fosse della stessa natura del mio, pertanto li evitavo. Quanto ai giardinetti, era diventato molto pericoloso frequentarli perché il numero delle aggressioni notturne era notevolmente aumentato. Da dove poteva provenire quel rinnovato odio verso gli omosessuali? Forse da quelli che erano furenti per la vittoria degli alleati. Con la birra in corpo, setacciando le vie di Mulhouse in piena notte, costoro potevano incontrare senza difficoltà, oltre a delinquenti e furfanti, anche vittime del tutto casuali. Io preferivo quindi starmene da solo. Per distrarmi dal mio malessere quotidiano, anziché occuparmi di me stesso, mi dedicavo con abnegazione agli altri. La guerra aveva lasciato l'Alsazia in una grave condizione di miseria che opprimeva la gente più semplice. Assieme a una cugina materna, fondai a Mulhouse la sezione locale dell'Associazione delle Vittime di Guerra e dei Bisognosi di Assistenza d'Alsazia. Avendo a disposizione il registro dell'associazione, informavo alcune famiglie sprovviste di mezzi che potevano passare da me per rifornirsi di abiti, latte in polvere e caffè. Per 3 anni, 3 volte alla settimana, i corridoi di casa si riempirono di casse e io distribuì quei doni alle famiglie bisognose che venivano da me. Svolgevo quell'attività nelle ore libere o dopo il lavoro, poiché dovetti trovarmi al più presto un'occupazione. Con l'aiuto di mio fratello che lavorava da valiser, mi ritrovai nel settore tessile, ma ancora una volta partivo dal basso. Lavoravo come magazziniere in alcuni depositi di fronte alla stazione di Mulhouse. Nel 1944 il quartiere aveva subito violentissimi bombardamenti da parte degli alleati che avevano provocato diverse centinaia di morti. Camminavamo su tavole di legno o sguazzavamo direttamente nell'acqua che si infiltrava dai buchi aperti durante gli attacchi aerei. Il patto di silenzio circa la mia omosessualità, imposto da mio padre al ritorno dal campo di Schirmeck, continuava a imperare in famiglia. Nessuna confidenza da parte mia e nessuna domanda da parte loro. Facevamo tutti come se nulla fosse accaduto. Ma la mia etichetta di omosessuale aveva fatto il giro dei parenti. I più ostili e più sensibili all'immagine pubblica erano contrariati dal mio reintegro in famiglia. Mi ricordo di una riunione fra parenti nei primi anni del dopoguerra, durante la quale un convitato decise, di fronte a me, di far divertire il suo pubblico denigrando gli omosessuali. Convinsi i miei genitori che era giunto il momento di andarcene. Si era creata una situazione di forte disagio, ormai impossibile da superare. Allo stesso periodo risale un'altra umiliazione. Un giorno qualcuno mi informò pubblicamente che era inutile che mi recassi dal notaio del mio padrino, di cui avevamo appena celebrato il funerale. Per la ragione che è facile intuire, il mio nome non figurava nel suo testamento. Vissi 4 anni di solitudine, circondato dai bisbigli. Il lavoro e l'associazione di volontariato assorbivano tutto il mio tempo. A parte questo, vivevo circondato da un grande silenzio, fatto di dolorose tristezze e invisibili rinunce. La casa si era svuotata. I miei fratelli vi avevano fatto una rapida sosta tra il ritorno dalla guerra e i rispettivi matrimoni. Mio padre, sempre meno loquace, preferiva per la maggior parte del tempo starsene chiuso in se stesso a pensare. Mi sentivo più vicino a mia madre, aveva già 44 anni quando mi diede alla luce ed era di 8 anni più vecchia di mio padre. Lui era molto depresso in quel periodo e la mia nascita aveva portato una nuova felicità all'interno della coppia. I miei fratelli raccontano spesso che per mia madre io ero il figlio prediletto. I miei genitori ebbero effettivamente un'attenzione particolare nei miei confronti e si schierarono spesso dalla mia parte nei litigi con i miei fratelli maggiori. 22 anni dopo mia madre aveva dunque 66 anni. È vero che, a liberazione avvenuta, tutti i suoi figli avevano fatto ritorno a casa dopo essere sopravvissuti alla morsa dei nazisti, agli spari al fronte e ai reticolati dei campi. Ma nel frattempo la sua angoscia quotidiana l'aveva debilitata e aveva certamente alimentato l'insufficienza cardiaca che le fu presto diagnosticata. Spesso era costretta a letto e i medici si mostravano sempre più preoccupati. Di pomeriggio i miei fratelli le portavano talvolta del vino e le mie cognate dei fiori. Tra una visita e l'altra lei sgranava il suo rosario. Malgrado la spossatezza che i dolori le provocavano, curava ancora molto il suo aspetto. Si faceva regolarmente pettinare dalla governante e si metteva il rossetto sulle labbra e del fard sulle guance. Ma presto fu necessaria una presenza costante al suo fianco. La sera, quando l'infermiera se ne andava, io le davo da mangiare e mi occupavo delle sue medicine. Tutte le notti dormivo vicino a lei, in un letto accanto al suo. Mi dichiarò di essere molto felice di quella nostra nuova intimità, ma spesso il dolore si acuiva durante il sonno, le toglieva il respiro e la faceva soffrire per interminabili ore. Nel 1948, anno in cui compì 25 anni, lo stato di salute di mia madre peggiorò. Il medico di famiglia parlò di gravi complicazioni e soprattutto di un cancro che si stava diffondendo. Vivevo ogni scambio con mia madre, man mano che la morte si avvicinava, in maniera sempre più intensa. Talvolta lei si lamentava che fossi l'unico figlio a non essersi ancora sposato. «Il mio dolore più grande, mi diceva, è che resterai solo con tuo padre». Ma non aggiungeva altro e non si imponeva mai per vedermi sposato a ogni costo. Passarono alcune settimane. Tra il lavoro e le cure che la condizione di mia madre richiedeva, mi restava pochissimo tempo. Tuttavia ero riuscito ad allacciare una relazione con un mio coetaneo. Vivevamo nello stesso quartiere, ma abitavamo entrambi ancora con i genitori. I nostri incontri erano regolari, ma dovendo essere molto discreti non potevano essere vissuti appieno e concedermi così una vera felicità. Da quella fragile improvvisazione non poteva scaturire un progetto di vita. Del resto, dopo alcuni mesi, lui mi annunciò che stava per sposarsi e che di conseguenza presto avremmo dovuto smettere di frequentarci. Mia madre fu l'unica della famiglia a cercare in più occasioni di spingermi a confidarmi per rompere il mio silenzio e alleviare la mia tristezza. Cosa mi avevano fatto a Schirmeck per essere tornato così ferito, così taciturno e così cambiato? Sembrava che mi trascurassi senza la voglia di ritrovare il piacere di vivere. Perché non le parlavo? Lei mi giurava che non ne avrebbe fatto parola con nessuno. Allora mi voltavo per nascondere le lacrime che mi velavano gli occhi e mi mettevo le mani sulla bocca per resistere alla tentazione di rispondere alle sue implorazioni. Una sera, dopo aver spento la luce e averle augurato la buonanotte, lei allungò la mano verso il mio letto e, facendo scivolare le dita fra le lenzuola, mi strinse la spalla, dicendo: «Pierre, dimmi cosa è successo. Voglio sapere cosa hai patito. Sai che non ne avrò ancora per molto. Pierre, non tenere questo segreto solo per te. Parlami, dimmi cosa ti hanno fatto». In silenzio riaccesi la luce. Non so più il perché e non ricordo con quali parole, ma alla fine mi lasciai andare e mi confidai. Ciò che le dissi è ciò che si è letto fin qui: la mia omosessualità, questa diversità così difficile da vivere in una famiglia come la mia, in una città come Mulhouse. Le raccontai anche di come conobbi il mio amico Joe. Poi cominciai dal maggio 41, alla retata, alle torture alla Gestapo. Infine l'assassinio selvaggio del mio compagno e quei lunghi mesi di orrore nel campo di Schirmeck. Lei ricordava bene quel tardo pomeriggio in cui, mentre mi rimpinzavo di eclair cioccolato dopo il lavoro, dovette informarmi con grande preoccupazione, dietro la cassa della pasticceria, che avevo ricevuto l'obbligo di presentarmi alla Gestapo l'indomani mattina. Mi rammentò che a partire da quel momento mi avrebbe rivisto solo 6 mesi più tardi, affamato e distrutto. Mi chiese chi mai avesse potuto denunciarmi alla Gestapo. Lei aveva pensato al mio compagno di classe entrato nella Hitlerjugend qualche settimana dopo l'invasione tedesca. Le risposi che quella pista mi pareva insufficiente. Secondo me non poteva essere stata che una persona, l'ufficiale di polizia che un anno prima aveva stilato il verbale di denuncia per il furto dell'orologio. Non si era accontentato di farmi firmare il documento prima di rimproverarmi. Aveva fatto di più. Aveva inserito il nome di quello che all'epoca era solo un adolescente nello schedario degli omosessuali della città. Più avanti, durante la seduta delle torture alla Gestapo, era stato quel verbale che mi avevano messo sotto gli occhi per farmi confessare la mia omosessualità. Mia madre rimase sbalordita. Lei conosceva quel poliziotto francese. «Lui?» esclamò. «Ma noi gli regalavamo sempre dolci e caramelle per Natale, ti ricordi? Lo facevamo perché non ci multasse se non avevamo pulito il marciapiede davanti alla pasticceria». Effettivamente, per molto tempo il suo incarico era stato di vigilare sulla pulizia dei marciapiedi nel centro città. I negozi ne erano responsabili e i commercianti vicino a noi si comportavano allo stesso modo per contenere lo zelo e gli abusi di quel poliziotto. Era stato uno di quelli che schedavano illegalmente gli omosessuali della zona, con la coscienza limpida di chi stila un verbale per la presenza di escrementi di cane sul marciapiede. In breve le dissi tutto. Lei ascoltò ogni cosa e sono certo che i miei segreti furono ben custoditi. La nostra intimità, il suo tatto e la sua dolcezza mi diedero la spinta per liberarmi. Una barriera era crollata. Fu lei l'unica eccezione al mio patto di silenzio. Poi dovetti aspettare altri 30 anni prima di parlare di nuovo. All'epoca non avrei potuto dirlo che a lei. Per molto tempo fu inimmaginabile per me confidarmi con qualcun altro. Ero innocentemente convinto che certe cose non si potessero dire che alla propria madre. Conservo un ricordo commosso di quel momento privilegiato che si ripeté ancora, di quella complicità che ci consentì in seguito di scambiarci spesso confidenze, speranze, dolori e ricordi. Le raccontai anche del mio recente incontro, ma ne parlai come di una ridicola speranza di felicità, perché nel mio cuore c'erano ancora Joe e il suo assassinio impunito, di cui era vietato parlare. Lei non mancava di riportarmi al presente quando, attardandomi al suo capezzale, mi dimenticavo del mio appuntamento galante. Talvolta il mio nuovo amico si spazientiva e lanciava cauti fischi in direzione delle nostre finestre. Lei li sentiva prima di me, tanto ero coinvolto in quelle conversazioni serie e profonde che mi rapivano. Allora mi interrompeva per dirmi: Avanti, su, il tuo amico ti aspetta. Io andavo quasi a malincuore da lui, perché sapevo che mia madre era condannata. A volte mi rifiutavo perfino di lasciarla per poter continuare quel nostro faccia a faccia. Sempre più debilitata, lei mi ripeteva tragicamente: «Devo andarmene, soffro troppo. Per piacere, prega il cielo che io muoia». Per quanto consapevole della situazione, io protestavo con le lacrime agli occhi. Pagina 117.